Buongiorno, bentornati alla Bottega delle Favole. Oggi siamo in un posto regale. Dico bene, siamo con una persona che è il sole fatta persona. Almeno mi ha accolto proprio così oggi e così me la ricordavo. Siamo qui con Alessandra Cabella. Ciao Alessandra!
Ma ciao a tutti, che gioia!
Dov'è qui? Ce lo dici tu?
Qui è Palazzo Reale in Via Balbi.
Fantastico, ed è proprio reale. Bene, Alessandra ci sta accogliendo nel suo ufficio, che è un posto accoglientissimo, pieno di vita, di colore, ci sono piante di tutti i tipi, fiori, manifesti, e questi manifesti raccontano delle storie, delle storie che sono le storie delle imprese di Alessandra. Io le chiamo così perché Alessandra si occupa di beni artistici e culturali. Raccontaci un pochettino.
Ho la fortuna di fare un lavoro che amo. Lo studio della storia dell'arte è legato comunque non all'oggetto in sé, avulso dalla realtà, ma della storia dell'arte intimamente legata al territorio e alle persone. A me interessa la gente, mi piacciono le persone, la storia dell'arte sociale. Era sempre il mio sogno e quindi poter fare questo lavoro per me è un premio, quindi occuparmi, se vuoi, anche della gente attraverso l'opera d'arte, perché il plus valore dei beni culturali è che non sono oggetti a sé stanti, quindi sì, certo, li possiamo misurare con un centimetro, con un metro, se sono quadri, li possiamo pesare, li possiamo guardare con una lente, ma sono invece dei beni che hanno un plus valore perché in se stessi raccolgono l'identità di chi è passato, dei nostri vecchi, dei secoli passati, che facevano una vita veramente grama, pesante, che il freddo lo subivano sul serio, la fame, la sete, le carestie, ma non per questo si privavano e privavano i loro luoghi di devozione e di identificazione di questi beni. Quindi loro si facevano dei mazzi terrificanti tutto il giorno, lavorando magari per gente che li sfruttava, per i signorotti, oppure comunque facevano la fame, navigavano, stavano mesi lontano da casa, dai figli, dalle mogli, insomma gran fatiche. Ma quando tornavano si ritrovavano nel loro spazio identitario, che era la chiesa, la confraternita, dove potevano parlare, dove potevano ritrovarsi. E avevano la gioia, l'orgoglio di arredare questi spazi chiamando dagli artigiani agli artisti, anche i più grandi. E quindi hanno regalato questi beni a noi e noi semplicemente abbiamo il dovere, l'obbligo, l'orgoglio, la fortuna di trasmetterli a chi verrà, a chi neanche è nato, a chi neanche sappiamo che nascerà quando, ma questi beni culturali attraversano i secoli, fendono i secoli e portano un messaggio che è commovente, un messaggio di attaccamento alla vita, alla terra, alla fede, al bello della vita. E quindi abbiamo noi, come anello di una catena, qui oggi, ognuno per la sua parte, io come soprintendenza Belle Arti, i parroci, i confratelli, i parrocchiani, gli amici, gli studenti, i bambini, gli anziani, chiunque, l'obbligo, la gioia, così l'orgoglio di trasmettere questi beni, volendogli bene, studiandoli e magari restaurandoli. Per il restauro naturalmente non può farlo il signore qualsiasi, pur armato di tutta la più bella buona volontà che esiste. Dobbiamo rivolgerci, naturalmente, essendo beni culturali posti sotto tutela, a dei restauratori che sono in possesso di requisiti specifici. Del resto, se mi fa male un dente, mica vado dal primo che passa. Voglio andare da un dentista e vedere che davvero sia un dentista prima di spalancare le fauci con i miei dentini malati. Idem, vado da un avvocato, vado da chiunque, da un professionista, da un commercialista, e voglio ben sperare di essere nelle mani giuste, anche perché un restauro che viene fatto da una persona che non è un vero restauratore, quindi che ha fatto un percorso giuridico, un percorso formativo per fare questo lavoro qui, spesso è dannosissimo e costa ancora di più la rimessa in pristino. E quindi ci troviamo davanti a quadri, a sculture, altari, tessuti, argenti, organi, affreschi meravigliosi, come anche nella nostra parrocchia dorata di San Martino.
Brava, proprio lì volevo arrivare, perché tu sei stata in qualche modo portavoce, protagonista di un restauro che abbiamo festeggiato abbastanza di recente, proprio dentro la nostra chiesa di San Martino. Raccontaci la storia di questa avventura.
Io fin da quando ero piccolina andavo lì e vedevo questo altare meraviglioso. Purtroppo quella chiesa ha subito delle vicende non felici, granari di pinture, cancellazione, proprio smontaggio di altari sei e settecenteschi, in virtù di chi si è fatto l'attore dei principi del Concilio Vaticano II, quindi gli altari vanno rivolti al pubblico perché la messa va celebrata davanti al pubblico, mentre prima la chiesa era una navata, per cui, come diceva Benedetto XVI, ancora prima di diventare papa, che diceva: del resto la chiesa è come una navata e il celebrante è un nocchiero. Che bisogno ha lui di guardare l'equipaggio e l'equipaggio di guardare il nocchiero, il timoniere, no? Quindi celebriamo tutti insieme, tutti insieme andiamo verso il Signore, questo lui diceva e scriveva. E invece dopo il Concilio Vaticano II, per ragioni che non si discutono, si è deciso di rivolgere l'altare verso i fedeli, però ne è nata la cosa aberrante di distruggere altari antichi, che quindi non erano d'accordo con queste norme invece moderne, e li hanno fatti a pezzi, li hanno smembrati. E uno dei pochissimi altari superstiti invece a San Martino è quello a destra del Rosario, che è meravigliosissimissimo. Io fin da bambina lo guardavo, vedevo che aveva delle fessure, cioè capivo la preziosità di questi marmi tutti colorati, tutti diversi, materiali, non so, dorati, la scultura, i quadretti, dico: accidenti, ma che roba! E poi piano piano, crescendo, ho capito che mi piaceva, perché non perché era mio gusto personale, perché effettivamente era fatto dai grandi maestri, da Bernardo Castello e Valerio Castello, che erano due grandissimi parrocchiani proprio di San Martino, abitavano nella zona del Chiappeto e avevano dei terreni lì. Addirittura a San Martino c'è la tomba di Bernardo Castello. Purtroppo l'abbiamo persa perché è stato rifatto, è stato buttato all'aria il vecchio pavimento, era stato rifatto il nuovo pavimento e la tomba, ciao, non c'è più. La lapide l'abbiamo appena fatta restaurare gratis, quindi con i nostri restauratori della soprintendenza, e la ricollocheremo, la lapide tombale, che ricorda Bernardo Castello, e la vogliamo ricollocare in un posto più visibile, cioè subito entrando a destra. Così come completamente gratis, per una spesa che sfiora i 40.000 euro, ho avuto veramente, mi sono impegnata in un modo mostruoso, ma sono riuscita a fare questa cosa a spese dello Stato e dare un segnale bello, forte. Intanto un restauro composito, misto, perché ci sono marmi, ci sono pezzi, anche parti lignee, dorate, affreschi. E Don Adriano, devo dire che con grandissima sensibilità, gentilezza e apertura mentale, lui e la cordata di meravigliosi parrocchiani hanno voluto contribuire invece offrendo il restauro dei 14 misteri del Rosario. No, sono 15, scusatemi, dico 14 perché poi abbiamo scoperto, incominciando a levarne uno, che c'erano, ecco, la vera scoperta è questa, che abbiamo scoperto gli affreschi inediti, ovvero che erano nascosti da secoli sotto ai quadretti. Quindi abbiamo cominciato a toglierne uno, quello in cima a tutto, e vedevano che c'era una colomba del Rosario che si intravedeva mezza ridipinta sotto al quadretto nell'arcone in alto. E allora a bisturi, piano piano, abbiamo cominciato a levare, l'abbiamo tirata fuori, abbiamo detto: ragazzi miei, se tanto mi dà tanto, se uno è così, allora anche gli altri. Quindi abbiamo scoperto che nei 5 riquadri del misteri nell'arcone c'erano altrettanti misteri del Rosario affrescati in originale da Bernardo Castello fra la fine del 1500 e l'inizio del 1600, quindi non l'altro ieri, e sono stati tirati fuori. Mentre nelle pareti laterali, gli altri 5 da una parte e 5 dall'altra, misteri di Rosario, erano invece su tela, fatti dallo stesso pittore ma su tela.
Insomma, quindi è un'avventura davvero. Siete partiti con un'idea, anzi, tu sei partita molto molto tempo prima con questa curiosità, con questo interesse nella tua parrocchia, e poi hai portato avanti questa cosa bellissima. Brava, grazie Alessandra.
Ma figurati, no, c'erano anche questioni di sicurezza. Io avevo paura che magari qualche pezzo si staccasse, c'erano delle fessure pazzesche. Quell'altare è stato aperto come una scatola di sardine, proprio pezzo per pezzo. Abbiamo, dentro era marcissimissimo, quindi abbiamo consolidato, abbiamo messo dei materiali, delle zanche in acciaio inossidabile, abbiamo consolidato con delle resine apposite. Adesso, ragazzi miei, fa la sua funzione e non c'è problema.
Ascolta, allora, questa introduzione meravigliosa ci dà un'idea di quello che tu fai abitualmente, ma questa intervista rientra nel ciclo dei nostri poliedrici. Io ti aggiungo, oltre per noi ci conosciamo da tantissimo tempo, da sempre, Alessandra è la compagna di scuola di mio fratello, per cui ci siamo frequentate, viste mille volte, con grandissimo piacere, però una cosa che mi aveva molto colpito è stato uno dei nostri ultimi incontri, che è stato a Sori, tutta bardata, anzi non eri tu bardata da sub, ma tuo figlio bardato da sub. E così ho scoperto quest'altra tua passione, che chiaramente, come giusto i poliedrici fanno, la intersecano con le altre passioni, perché no, anche col lavoro. Raccontaci anche di questa cosa.
Sì, siamo subacquei effettivamente in famiglia, e quindi andiamo con le bombole, perché abbiamo scoperto l'altra metà dell'universo, la parte sommersa.
Quella sott'acqua.
Che è la parte preponderante. E quando sei sott'acqua è come essere nel bosco delle favole. Con la tua torcia illumini tutti i colori più pazzeschi, dai coralli ai parazoanthus, che sono queste margheritine di mare che hanno un colore giallo vivo meraviglioso. E hai il fascino di vedere, che ne so, le aragoste nelle grotte, tutti gli animali nelle tane, i gamberi, i polpi, di vedere i nudibranchi, quindi questi meravigliosi organismi di qualsiasi colore. E questo qui, mica soltanto in mari lontani, ma qui nell'area marina protetta tra Camogli e Portofino abbiamo questo premio di luoghi di immersione veramente eccezionali. E quindi insomma è nata da questa mia passione, questo bisogno, questo richiamo ad andare fonda e a scoprire quest'altro mondo. E poi mi sono detta, sott'acqua non c'è solo la natura, ci sono anche molte tracce di uomo, i relitti per esempio, perché il nostro mare è stato solcato nei secoli da innumerevoli traffici commerciali per esempio, e non solo, quindi sott'acqua si trovano relitti e tutto quello che nei relitti era, quindi ancore, cannoni per i relitti moderni, visto che sono uno storico e uno storico dell'arte, ma i miei amici archeologi invece impazziscono e giustamente
ha ragione,
per tutti i carichi d'anfore incredibili d'ogni epoca e d'ogni foggia che si trovano. Infatti escono sui giornali sempre nuovi ritrovamenti, perché il mare ha un tesoro infinito da rivelare. E così mi sono detta, insomma, io che tutelo i beni culturali fuori dall'acqua potrei anche farlo, avendo questa cosa in più, che sono subacqueo anche sott'acqua. Così sono riuscita ad istituire presso la mia soprintendenza dove lavoro, appunto Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, l'ufficio per i beni storici sommersi, tutto quello che non è archeologia subacquea ma è storico e artistico. Per esempio ogni anno facciamo la tutela del Cristo degli Abissi, questa scultura che sta davanti alla baia di San Fruttuoso di Camogli, che fu posta sott'acqua quasi 62 anni fa ed è in bronzo, una profondità di 18 metri, ha un bellissimo basamento a forma di Nautilus e poi si sviluppa per 2,5 metri circa di altezza ed è fantastico. E ho la fortuna di collaborare insieme ai Vigili del Fuoco e non solo, a tante forze dell'ordine che hanno un corpo subacquei, alla conservazione di questa scultura. Quindi con i carabinieri, con la guardia costiera e con la guardia di finanza, naturalmente i vigili del fuoco che mettono a disposizione la strumentazione. Cosa facciamo quindi noi? La statua è stata corrosa perché per 50 anni tanta gente è andata con la miglior buona volontà con spazzole di ferro e l'ha consumata, ha portato via tutte le patine del bronzo, l'ha consumata ed è pericoloso questo, perché se tu gratti crei una superficie ruvida che è un invito magnifico a tutto il biofouling, certo, cioè gli organismi che vivono sott'acqua, i briozoi incrostanti, insomma i serpuli di denti di cane che quindi si aggrappano alla superficie e corrodono insomma anche loro. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto mai più pulizia meccanica andando a toccare direttamente, se non con strumenti del restauro, quindi sì, non per tutti, ma i pompieri appunto mettono a disposizione, e sono stupendi, una lancia con cui spengono gli incendi. Abbiamo modificato l'ugello, che è il buco da cui esce l'acqua, sì, controlliamo i bar, che è la pressione con cui esce l'acqua, e spariamo acqua, la stessa che pompiamo con un compressore montato in superficie su un gommone, e quindi spariamo acqua direttamente sulla superficie del bronzo senza toccare direttamente il bronzo con nessuno strumento. E in questo modo saltano via tantissime incrostazioni e tutto è cibo per i pesci. Infatti, come...
come arrivate voi, yuppie!
Sì!
Si mangia, Natale!
Brava, un sacco di pescetti ed è meraviglioso che vengono a pasteggiare con tutto quello che noi facciamo saltare dalla statua.
Bellissimo! E tu ti diverti come una matta.
Io sì.
Sì, purtroppo questa è un'intervista a radio, per cui non potete vedere la faccia di Alessandra, ma poi ci faremo una foto così la vedrete, perché proprio è la passione pura per queste cose. Sì, ne è proprio felice.
E poi godo soprattutto a farle in squadra, non io da sola. Non me ne frega niente di fare una cosa da sola, io mi arricchisco con gli altri, perché ognuno ha un plusvalore suo specifico legato alla professione, all'esperienza, alle sue passioni, da comunicare, da condividere.
Perfetto, bellissimo. Bene, allora ringrazio anche a nome di tutti quelli che conoscono il Cristo degli Abissi e che ammirano questa cosa meravigliosa che abbiamo a due passi proprio, per cui si può vedere anche dalla superficie.
Bravissima.
Tra l'altro.
Certo, anche non subacquei possono, con una maschera, ci sono anche comunque dei servizi che organizzano delle barche con il fondo di vetro e quindi si può vedere anche comodamente stando asciutti, ma se no, se uno si fa un magnifico tuffettino in quelle acque cristalline con una maschera, se lo vede dall'alto.
Allora ascolta Alessandra, siamo arrivati al domandone finale. Io mi sono dimenticata di preannunciartelo, però forse è un po' una strategia. Allora, ascolta, noi ci occupiamo di narrazione alla Bottega delle Favole, per cui nel corso di questa trasmissione e anche delle nostre vite ci siamo un pochino rese conto che le persone spesso indirizzano la loro vita anche grazie a delle storie che hanno ascoltato o hanno letto, che queste possono essere di qualunque tipo, dai romanzi, libri, narrazioni di persone fisiche incontrate, conosciute e via di seguito. Bene o male ci sono i momenti in cui si fanno delle scelte in cui si accende una lucina e che fa riferimento a qualcuna di queste storie. Se dovessi dirmi adesso a che storia potresti attribuire il fatto di essere qui adesso, felice come un sole a fare queste cose meravigliose, che storia sarebbe?
Io, oltre alla luce, accendo anche la musica. Bravissima. Che è un'altra delle mie grandissime passioni. Io non sto un attimo senza musica, devo dire. Del resto studio anche canto, che è una cosa che mi piace da morire, e in famiglia la facciamo. Mio figlio studia il pianoforte, abbiamo in famiglia appunto contrabbassisti, abbiamo di tutto, e perché è un bisogno interiore, come bere. Non si può per me stare senza la musica, e farla e studiarla e viverla che ti attraversa. Quindi la musica, io amo il fado portoghese soprattutto, che mi accompagna tantissimo ed è un leitmotiv della mia vita. E il fado, che non è soltanto tristezza, ci sono anche, c'è anche un fado curido, c'è anche un fado allegro, anche un fado rapidinho, un fado più allegrino, più simpatico, ma comunque la musica di tutti i tipi, la musica classica naturalmente ad oggi. Ma invece, parlando di narrazioni in senso più stretto, vabbè, io come tanti adolescenti ero stata folgorata dal gabbiano Jonathan Livingston, naturalmente. E sono tante le storie che mi hanno trasperse, che mi hanno proprio penetrata. Ma devo dire, avevo 14 anni e leggendo questo libro, così, per l'età che avevo e per l'esperienza che avevo all'epoca, di Richard Bach, ho avuto così consapevolezza che si poteva anche andare oltre. Poi naturalmente ho avuto anche delle belle guide, delle belle esperienze. Don Orione, ho fatto volontariato tanti anni con Don Orione, per cui anche leggere le sue esperienze, dare il proprio tempo insieme a queste persone meno fortunate di noi, questo mi ha aiutata molto e ha impostato sicuramente anche la natura del mio lavoro verso il sociale, così come io lo intendo, quindi la ricerca nel campo storico-artistico non solo come puro piacere personale e autocompiacimento, ma invece servizio agli altri. E quante altre storie ci sono? Infinite, anche i film. I film di Wim Wenders, per esempio, potremmo parlare anche di quelli. Ma però vi devo dire una cosa, che io detesto parlare di me stessa.
Vabbè, basta, basta. Ma infatti finché hai parlato delle cose in cui ti sei trovata ad agire, sei andata a mille. Ora che ti si chiede qualcosa un pochino più di tuo, hai detto, hai risposto benissimo comunque la risposta, ma vedi che ti sei trovata subito un freno. Va bene, comunque benissimo. Allora, hai risposto in maniera perfetta, conosco molto bene il libro di cui hai parlato e sono perfettamente d'accordo. Bene, ascolta, se dovessimo lanciare un appuntamento nell'arco dei prossimi mesi ai nostri ascoltatori, qualcosa da non perdere, che esce da questa fucina?
Di qualsiasi tipo. Beh, intanto pubblichiamo il libro, naturalmente, sui restauri di San Martino. Quindi con tutte le persone, tutti gli attori che hanno lavorato a questo progetto, che poi è andato in porto, quindi i restauratori, i geologi, gli archivisti, gli storici, gli architetti, che hanno collaborato a questo progetto, che, ripeto, non è costato un euro alla cittadinanza, salvo invece il restauro offerto volontariamente per le 15 telette, così come contributo della parrocchia. Ma se no, il grosso è stato fatto veramente a titolo gratuito e con gioia. Quindi il prossimo appuntamento è questo, e direi sperabilmente, insomma, entro i prossimi mesi di poter uscire con quello. Ma ne approfitto anche per invitarvi a un concerto jazz.
Sì!
Yeah! Sabato 19 dicembre a La Clac, nel Dopo Teatro di Sant'Agostino, quindi vicino a Piazza delle Erbe. Dalle 22 ci sarà un concerto magnifico dedicato a Frank Sinatra, con Anna Sini alla voce, Fabrizio Ciacchella al contrabbasso, Enrico Testa alla chitarra, all'armonica cromatica e Rodolfo Cervetto alla batteria. Il concerto si inserisce in una trilogia, perché il giorno prima ci sarà la Big Borgo Band di Claudio Cappurro e il giorno successivo, quindi parliamo del 18 dicembre, venerdì, 19 invece Anna Sini e il suo contemporary art jazz, e poi dopo, il giorno successivo, quindi domenica 20 dicembre, un'altra grande della voce, la Claudia Sanguinetti, che con i suoi musicisti appunto chiuderà questa trilogia a Frank Sinatra, ed è un'occasione da leccarsi i baffi proprio, no? Imperdibile per la nostra città.
Bellissimo. Allora, ti ringrazio moltissimo anche per questi appuntamenti così interessanti, oltre al piacere di essere stata insieme a te questa mezz'oretta, e spero di tornarci prestissimo, perché si sta d'incanto.
Ma io ti aspetto. Io adoro tutti i morchio. E poi si parla di San Martino, dove io ho vissuto un'infinità di anni, dove ho dei ricordi meravigliosi, veramente legati al quartiere, alla vita della parrocchia, alle persone. Quindi ci sono stata proprio tanto bene a San Martino, e poi c'è sempre tanto di bello, perché di cui parlare, di interessi, di affetti, di vita affettiva che si esprime comunque attraverso le passioni, il far da mangiare per esempio, la musica, come abbiamo detto. Poi insomma, voi morchio ve ne intendete, direi,
di anche di mangiare, indubbiamente.
No, ma di manualità, di arte, sì, che passa, sì, attraverso, e di cervello e di cuore che passano attraverso le mani e che producono delle cose belle che dureranno, che parleranno anche chissà fra quanto tempo. Quindi
giusto,
bellissimo.
Giusto. Bene, grazie Alessandra. Allora, ci ritroviamo come sempre anche sul sito www.labottegadellefavole.it, dove potrete poi anche in seguito ascoltare il podcast di questa bella intervista. Quindi grazie a Radio Fra le Note, a presto alla prossima puntata. Ciao.
Ciao.